uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Preppy Radio da Alice nella città e Festa del Cinema di Roma. Io sono Chiara Nicoletti, questo è The Soup of the Day e con me Mappin Cucci.
Ciao.
L'avevo detto che sarebbe stata una sorpresa. Chi avrebbe fatto The Soup al penultimo giorno, diciamo così, e c'è Matt, quindi
l'ultimo rimasto, dai,
da Big Fred Room. L'ultimo
al
rimasto,
grande Fred Roma.
Dai, ma oggi, nonostante le difficoltà, dobbiamo dirlo, logistiche, perché siamo in meno, siamo riusciti a fare tutto. Ma come fa a far tutto? Ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, sì.
E
nonostante
infatti,
la pioggia temporale, tutto,
l'umidità
100%.
Umidità, infatti siamo
mia.
Dark, perché così ci si vede sudare meno. E io direi di iniziare il recap della giornata con l'ultima cosa che abbiamo fatto, che hai fatto tu. L'avete visto
appena
perché
adesso
era sintonizzatissimo su Fred, cioè è arrivato qui.
Esatto.
Fascinoso e bravissimo regista Louis Garrett.
Louis Garrett, sì. Beh, questo è un film che io ho definito nell'intervista un manifesto ecologico, perché è un film che parla di praticamente di un'idea strana, di un bambino che decide di cominciare a vendere roba che dei suoi genitori, che hanno i suoi genitori, che lui pensa non sia necessaria, che non serve, tipo orologi, vini pregiati, vestiti di Christian Dior. Li vende tutti perché lui e altri bambini sono messi insieme e hanno quest'idea che in realtà potrebbe salvare il mondo, secondo loro. Un'idea che anche questa è strana, portare l'acqua nel Sahara per salvare il mondo da questa emergenza climatica. E in un certo senso Louis Garrel e Letizia Cassà, mi sembra che sia l'attrice principale, i suoi genitori vengono trasportati dall'entusiasmo del bambino, e da lì comincia tutta una storia che sembra strana. Infatti anche lui è definito come commedia molto spesso, e in effetti lo è, però secondo me è legittimo, perché se comunque vediamo molto spesso al cinema, abbiamo sempre visto le fantasie, diciamo, dei bambini che hanno sogni tipo Peter Pan, no? Perché non sognare anche un mondo migliore? Anche perché nel 2019 Greta Thunberg ha fatto quel discorso,
esatto,
famosissimo, e in un certo senso ha fatto capire anche al mondo che i bambini sono forse più consapevoli delle generazioni che erano venute prima, e che in un certo senso vogliono fare qualcosa per aiutare, perché è il loro futuro alla fine. È un bel film, ha i suoi problemi, perché da un altro lato, secondo me, comunque tutta quest'idea, anche il film in generale, secondo me è un po' è problematico,
okay,
perché c'è il tema del colonialismo, che secondo me in molti molti è stato criticato già, e anch'io non potevo non ignorarlo. Però bisogna dire che l'ha detto anche lui, che il personaggio che interpreta lui è un idiota, penso che abbia detto proprio che è un idiota. Effettivamente è un idiota, quindi non lo so, devo ancora forse pensarci un po' di più, però sicuramente è un film molto interessante e divertente.
E
che
lui
anche
è stato
questo
molto
importante.
Carino qui, nonostante il mal di testa, era un po'
è vero, aveva il mal di testa,
però si è dedicato,
sì,
dai.
E non riusciva neanche a aprire la bustina dell'occhi, quindi ha detto vai, facciamo senza neanche le medicine. Però è stato bravo.
Quindi,
e l'ha fatta anche in italiano.
Esatto, dai.
Quindi,
come noi, è perfetto, lo possiamo prendere a Fred.
Perfetto, sì, ecco.
Prendiamola a Fred. Mentre tu stavi per intervistare Louis Garrel, io sono riuscita, nonostante la mia scarsa fortuna sul red carpet di quest'anno, sono riuscita a bloccare Tim Burton per una domanda molto veloce. Mi sono anche un po' impappinata, però la situazione era difficile questa volta, perché ci hanno detto, ecco, in retroscena ci hanno detto: mi raccomando, buttatevi a fare, quindi gruppo e non più solo noi, come dovrebbe essere, buttatevi a fare una domanda, cioè attirate la sua attenzione, altrimenti lui si allontana. Quindi già è molto complicata la base per fare una domanda serena. mi sto giustificando, sto mettendo le mani avanti.
Però è vero.
E abbiamo fatto una domanda big fish, ti senti più un pesce piccolo? Vabbè, è una citazione da Big Fish.
Certo.
Ha risposto. Bella. Abbiamo parlato anche di villain nel suo cinema. In generale lui è sempre molto carino, anche se devo dire la conferenza stampa dove era prima di venire su Red Carpet è stata altalenante, nel senso su certe cose lui si è, ha risposto a tutto, su certe cose lui si è compiaciuto di più, su altre è stato un po' più rigido. Una cosa che mi ha colpito chi ha detto è che non sempre gradisce il fatto che molti lo ritengano un regista dark, oscuro, cupo. Lui dice: io non sono veramente così, però negli anni mi sono fatta questa nomea.
Sì, anche forse un po' per colpa sua, diciamoci la verità.
Sì, diciamo che se ne è un po'. Secondo me ci ha giocato molto negli anni, detto tra noi, e poi ovviamente c'è stato il rovescio della medaglia, che molti si identificano con quel momento di cinema così, quindi anche se poi negli anni ha fatto cose diverse, esatto, pure se poi vai a fare Jumbo.
Rimane forse il punto di riferimento di Tim Burton quel film.
Ha detto che vorrebbe sempre lavorare in stop motion, che poi è la sua tecnica preferita, e che ha tantissime idee, nessuna concreta ancora, e che è importante per lui trovare un buon team, specialmente di effetti speciali. Quindi questo fa capire che anche il Tim Burton nella situazione ha bisogno di un grande team vicino, abile, per poi dare forma alle sue idee. Quindi comunque tutto sommato il miglior momento riguardante Tim Burton direi che è stato il Red Carpet con i figli e col cane. Il cane meraviglioso, un po' Frankenweenie preso in braccio.
Cioè, lui era col suo
è venuto col cane, sì, sì.
Fantastico. Meraviglioso.
Cioè, stimato, tu avresti adorato. Cioè,
assolutamente
sì. Col cane è stato.
Se c'è un cagnolino anche qua dappertutto, può esserci anche Tom Hanks o la star più mega del mondo. Io guardo dietro il cane.
Abbiamo fatto la diretta, quindi se volete recuperarla su Instagram, guardatela perché.
Tim Burton si è fermato, gentilissimo. Il suo alter ego, ex alter ego, non si è fermato, Johnny.
No, infatti. Quindi. Eravamo anche speranzosi perché si vociferava che Johnny tornasse per premiarlo. Non è avvenuto? No.
C'era non tante è più a Roma in questo momento?
Non lo so, però non è venuto a premiare il suo, ecco, uno dei suoi mentori, comunque colui che gli ha dato dei
beni,
non natali, ma comunque cinematografici, ma dei ruoli portanti, diciamo, della sua carriera. Però speravamo, e quindi là sarebbe fatto tardissimo. Vabbè, questa piccola.
Dimmi un paio di titoli di Tim Burton che ti piacciono di più.
Vabbè, io sono un po' ovvia e quindi sicuramente Edward Scissorhands, molto Nightmare Before Christmas, direi che è un classico di Natale, Big Fish
e di Halloween, perché siamo
di
quasi
Halloween, esatto, quindi ora iniziamo, siamo in piena spooky season, quindi iniziamo adesso e continuiamo. E
a me invece piace molto Ed Wood.
Ah,
molto
sì,
bello, sul regista peggiore del mondo di tutti i tempi. Quello mi era piaciuto molto.
A me non mi aveva fatto impazzire, per esempio, Jumbo, il nostro Dumbo, così, cioè queste operazioni qui
non
così.
Non mi ricordo
quasi.
Non
mi fanno ultimo, diciamo, live action, così tutte queste operazioni qui.
Big
anche
Fish anche era bello.
Esatto.
Big Fish.
Invece queste ultime cose dove lui mette il suo zampino, ma non è tutto frutto della sua mente, mi fanno meno impazzire, ecco, devo dire. Va bene, io direi che per questo primo blocco di Super Day ci ascoltiamo un po' di musica. Non ho idea di cosa, quindi vi lasciamo fare, lasciamo alla regia farci ascoltare quel che vuole. Noi siamo sempre qui ad Alice in una città, Festa del Cinema di Roma, The Super Day. Fred P Radio, The Super Day, dalla Festa del Cinema di Roma e Alice nella città, Casa Alice in particolare. Che ci ospita fino a domani, a conclusione di questa 10 giorni di cinema e festa.
Wow.
Io sono Chiara Nicoletti con Mark Micucci, vi stiamo raccontando di questa che è 10ª giornata?
Penso di sì, forse, beh, diciamo sì, forse nona, però vabbè, ci siamo quasi.
Decima, così io, per chi fosse, si fosse sintonizzato adesso, tutto bene. Per chi invece l'avesse visto muoverci nel fuori onda, mi hanno sbloccato un ricordo sul red carpet offrendomi una big bubble e stava diventando ingombrante in questa diretta, e quindi con nonchalance l'ho eliminata, l'ho espulsa. Allora, adesso momento dedicato ai film italiani, perché ne abbiamo visti ben 3. sì. e intervistati, mentre oggi è stato molto cinema italiano, devo dire,
sì.
a questa festa in generale. Anche tu, Matte, che di solito li fuggi un po', ti sei stato costretto a
stavolta
a
sì,
vederne
stavolta,
a fare
stavolta è stata così.
E infatti hai visto e fatto interviste per i Fratelli De Filippo.
Fratelli De Filippo, Sergio Rubini, che è uno dei registi più prolifici forse della commedia italiana, no? Però questo film, il lavoro, gli ci è voluto, gli sono voluti 7 anni per fare questo film, quindi è un lavoro anche, cioè, di studio, di ricerca. Alla fine però più che un film biografico, è proprio un film che cerca di capire il lato umano dell'arte De Filippo. Mi fa un po' strano parlare di De Filippo perché ci sei tu qua, insomma.
Devo dire, mi ha fatto strano anche diciamo dividerci così comunque. In maniera peculiare vabbè. I film oggi, però
però comunque è impossibile non essere un fan di De Filippo, soprattutto di Edoardo De Filippo,
perché io, è la base
stiamo parlando degli inizi del Novecento e secondo me addirittura lui rappresenta un po' la preistoria, forse qualcosa un po' più di moderno del neorealismo italiano, che c'è molta commedia nel neorealismo italiano.
Vero, sì.
Molto divertente. Anzi, Diego Abatantuono
sì,
l'ha detto
oggi, ripetutamente magari, perché
ha detto è molto interessante, tra l'altro, perché poi mi dimentico di dire molto interessante.
Ora, infatti, ve ne parlo, sì.
Comunque questo film mi è piaciuto. Devo dire che le prime scene mi hanno preoccupato molto. È un film che dura 2 ore, ho visto le prime scene, sono girate male, forse non lo so se questa è la versione finale o magari devono ancora ritoccarlo un po' di più. Se uno guarda solo le prime scene, allora può darsi che, non lo so, magari lo stoppa e non va avanti, ma io invito tutti ad andare avanti perché ne vale veramente la pena. Io di solito non sono un fan sfegatato di film biografici, diciamo, che raccontano le vite di personaggi famosi, però devo dire che quando funzionano. Questo film è stata una sorpresa, non mi aspettavo moltissimo, devo dire la verità, ma invece mi sono divertito, è molto bello. Parla di questo trio, di come si completano, ma anche della loro storia, di come la loro arte sia nata da una ferita, la ferita del padre, sì. che non li aveva riconosciuti alla nascita, no? Ed erano stati quindi abbandonati quasi da subito. Il padre, che era un attore, non so, magari la storia la sapete meglio di noi. Io sono cresciuto in Irlanda, quindi non so. Comunque era un attore molto conosciuto, uno dei più importanti, forse il più importante.
Era ancora più. È lui la base del teatro, non solo napoletano, ma in generale italiano. E poi
è recitato
Eduardo
molto bene questo film, tra l'altro. Poi tra l'altro Giancarlo Giannini interpreta proprio il ruolo di Scarpetta. Quindi lui è bravissimo, Giannini è veramente bravissimo come attore. Lo dico come se fosse una scoperta, però a volte è sottovalutato.
Questo è l'anno di Filippo e di Scarpetta e del teatro napoletano.
Sì, è vero.
Ci sono, capita queste cose, sì, no? Capitano che ci sono queste convergenze.
Il teatro di quel periodo là, secondo me, no? È effettivamente affascinante. Infatti io glielo avrei chiesto, purtroppo l'intervista dura 4 minuti, gli ho fatto quelle tre domande, invece gliel'avrei chiesto proprio se cos'è, perché anche dal punto di vista di un regista di cinema effettivamente è affascinante questo mondo, inizi del Novecento, sì. oppure anche fine dell'Ottocento, del teatro, del backstage del teatro, di questo mondo molto interessante e molto bello anche da vedere.
E a proposito di teatro, guarda che oggi, tra ieri e oggi, regina dei voli pindarici, un re del teatro, e non solo del teatro ovviamente, di cinema e di TV, è stato Gigi Proietti, scomparso lo scorso novembre, quindi veramente da poco, e che aveva tanti ammiratori e diciamo allievi, come dire, no, non per forza veramente allievi, ma attori e artisti che lo hanno ammirato e a lui hanno guardato nella loro carriera. Tra questi c'è Edoardo Leo, che aveva già deciso, prima che Gigi Proietti passasse a Miglior Vita, aveva già pensato di fare un documentario su di lui, su uno spettacolo teatrale suo. Poi dopo sappiamo quel che è successo il 2 novembre, è scomparso Gigi Proietti, da lì quel progetto è diventato altro, è diventato una ricerca su un artista, su una persona, sul segreto della sua arte, sulla magia, su tante cose. È venuto un documentario che si chiama Luigi Proietti, detto Gigi, è molto commovente. E non è, fortunatamente lo dico, il classico documentario con le interviste degli attori che l'hanno adorato, col sottopancia che dicono quanto era bello, quanto era bravo. C'è questo, ma c'è molto di Edoardo Leo che parla di Gigi Proietti con un sottofondo visivo di un montaggio molto interessante, molto dinamico di sue apparizioni, da apparizioni TV a spettacoli teatrali, a un'ultima intervista che lui ha fatto al suo Globe Theater, al Globe Theater di Roma, che lui dirigeva, e dove io ho visto uno spettacolo, questa piccola digressione, dove l'ho visto veramente mantenere il palco per 3 ore, ma tipo 2 anni fa, dove io sarei morta ai primi 20 minuti dal caldo e dalla stanchezza, e lui invece veramente un animale da palcoscenico, ma sopra le righe rispetto a tutto, cioè veramente un supereroe artisticamente parlando. E ha coinvolto Edoardo Leo in questa ricerca anche i familiari, quindi la sorella di Gigi, la figlia, che io ho intervistato questa mattina insieme a Edoardo Leo. Ed è venuta una cosa molto particolare, perché poi entri nelle chiacchierate, nei ricordi, quelli che sembrano futili ma poi che ti danno la persona e non l'artista, e quindi il risultato è una cosa molto commovente, meno solita del classico documentario, e quindi sicuramente è un buon momento per ricordare Gigi Proietti così come uomo e non solo come genio, perché come ha detto Edoardo Leo, sì, sicuramente trovo che fosse un genio, ma lui forse non avrebbe gradito, perché in questo è sempre stato molto in ascolto, molto umile, sì, molto modesto, e quindi
una brava persona.
Sì, si è sempre posto, devo dire, anche con noi giornalisti, molto spesso i grandi ti ignorano, invece io 2 volte l'ho intervistato nella mia vita, ma sempre stato il migliore, sempre donatosi particolarmente, questo solo i grandi lo fanno, hanno
devo
rispetto
dire che
per
sì.
il tuo lavoro,
e noi ormai lo sappiamo bene.
E noi ormai lo sappiamo bene, perché siamo stati tanto fortunati da intervistarne tanti,
sì,
e sappiamo capire la grandezza dell'umiltà di tanti, sì, grandissimi. Quindi questo ve lo straconsiglio. E in conclusione, a proposito di grandi, un altro che veramente è stato un grande, io non pensavo, un po' di timore,
anch'io,
è stato Diego Batantuono, tra i protagonisti di questa dramedy, questa commedia molto all'italiana,
che lui non sapeva cosa fosse,
esattamente, di Guido Chiesa con Frank Matano. È stato Diego Batantuono, ci sono stati tutti e tre i nostri ospiti, ma Diego Batantuono in particolare ci ha colpito particolarmente. La storia in breve dell'incontro tra un medico, Diego Batantuono, una guardia medica notturna ormai molto stanco, molto burbero, molto cinico, e questo corriere di Deliveroo, quindi proprio che invece è un personaggio molto empatico, che è ingenuo, che è molto ottimista, crede molto nelle persone, nelle possibilità, ma proprio per questo è normalmente, generalmente molto bullizzato e non ha fiducia in se stesso. Quindi, come ho detto io, la storia di due solitudini che si incontrano nella notte, si aiutano a vicenda, uno si improvvisa un po' medico al posto dell'altro e si aiutano un po'. È molto intimo come film, quindi paradossalmente anche le gag comiche che ci sono molto sotto le righe, e io ho particolarmente gradito,
sì,
anche Frank Matano, che non so se tu conosci perché non sei poco in Italia, ma lui è molto gettonato, non solo televisivamente parlando, ma anche per le commedie, i film comici, per citare appunto Diego Batantuono, qui recita molto sottotono e l'ho trovato un attore miglioratissimo, prova che può fare molto di più rispetto a quello che fa normalmente, che fa bene, Però poi c'è quel sorriso e non la risata, che è molto più riflessiva, molto più interessante.
Sì, io poi comunque non ho visto il film, ma credo molto nel fatto che comunque se uno può fare ridere,
sì,
è già un grandissimo attore, o può comunque essere più facile che lo sia. Però volevo tornare su Diego Abate Antuono, perché sì, mi ha veramente colpito questa intervista qua. Io a me stava già simpatico,
sì, sì, però se ero, seduto
abbiamo visto un altro lato, secondo sì, me, di Diego Abate Antuono, che non si vede nella televisione,
la radio.
Ma poi
ci ho proprio adorato,
appunto. Ma poi sappiamo che comunque, oltre ad aver fatto eccezionale veramente,
sì, che
questi
la gente
film là
qui fuori gli citava queste cose, io avrei odiato.
No, però comunque sono divertente, fa ridere.
Sì, sì.
Sono comunque. Però è vero, ha fatto Mediterraneo, ha anche lavorato con Ettore Scola, l'ha ricordato, Concorrenza sì, sleale, mi sono ricordato che si chiamava quel film, è anche molto bello, un altro film sottovalutato secondo me, da ripescare. Però effettivamente abbiamo visto un altro lato di Diego Abate Antuono, quindi Fred può fare anche questo.
E lui
non
sarebbe
lo vedrete
andato avanti,
su Canale 5, è difficile che lo vedrete così, ragazzi.
Lui sarebbe andato avanti,
lui
cioè sarebbe
andato
uscito
avanti.
Una cosa da 10 minuti di chiacchierata sul cinema,
appunto, anche perché è riuscito a sedersi, non è praticamente stato in piedi un'ora, noi
Madonna,
abbiamo, invece eravamo pronti,
ci ha chiesto di sedersi su questa sedia qui
subito, l'ha vista. E anche a me piace questa serie,
sì, è bellissima, pure io, questa è la mia preferita
dietro.
Ecco, diciamolo, ricordiamolo ai nostri
design,
amici di Swing Design, non si sa mai che arrivi e con questa zeppata al nostro sponsor, richiesta,
esatto,
sublimata,
richiestissima. Chissà se Sorrentino l'ha comprata, ne ha comprata una, lui la voleva,
no, ci dovremmo informare
la prossima volta.
E quindi siamo giunti alla fine di questo secondo momento di The Soap of the Day, però ancora vi dedichiamo, dopo un altro brano musicale, un altri 3 minuti per raccontarvi i nostri preferiti, fare un bilancio di questa festa del cinema di Roma, di Alice nella città, a fra pochissimo su Fred Festival Insider The Soap of the Day.
Red Film Radio.
The Soap of the Day, ultima puntata del penultimo giorno della festa del cinema di Roma, Alice nella città. Sono Chiara Nicoletti con Mammi Cucci, è arrivato il momento di fare un bilancio di questa festa. Matt, come è andata?
È andata bene, secondo me comunque sì, ci sono state molte sorprese, ho visto un sacco di film che mi hanno sorpreso, che magari lì per lì potevano interessarmi poco, invece, e poi ci sono stati dei film che magari ho odiato e poi invece ripensandoci l'opposto, cioè sono stati molto, non lo so, è strano, questa è stata l'esperienza che ho avuto guardando Lamb, che è un film di cui se ne parlava un gran bene già da Cannes, ma io l'ho visto e non mi è piaciuto lì per lì perché è troppo strano. Il problema
poi?
Di me, e poi quello è un film che mi è piaciuto, e poi invece ripensandoci non riuscivo a pensare ad altro in realtà, perché è un film che comunque ha un suo, ha un potere surrealista. Però è intenso, denso e intenso, racchiude molte verità esistenziali, ma è anche così strano che può risultare anche divertente, quasi come David Lynch, ma non esattamente come David Lynch. Però è quel tipo di film che non è solo un film, è un mondo in realtà, cioè tu se lo guardi entri in un mondo, ed è il caso proprio di questo film qua, di cui in realtà non potrei neanche dire tanto, perché se ne parlo
fai
troppo
spoiler.
Esatto, è impossibile. Infatti intervista col regista Voldemort Johansson è bellissima, perché siamo tutte e due lì che io gli chiedo cioè, non so esattamente dove e lui uguale, cioè perché lui è in difficoltà, forse perché finalmente la prima domanda che non gli ho fatto immediatamente, la domanda che si aspettava e che poi non è lo spoiler in realtà, ma è quasi impossibile non farla, quindi chi ha visto il film probabilmente capisce di purtroppo il trailer esiste.
Vederlo, Lamb.
Secondo me sì, almeno provare a vederlo, perché comunque è bizzarro, è bizzarro, ma in un modo positivo, quindi sì, io lo consiglierei, secondo me è il mio film preferito.
Allora, io devo dire invece che ho visto meno film per ovvie ragioni, che avevo tempo più limitato, per neonate ragioni avevo tempo più limitato quest'anno. L'unica cosa che mi è capitata strana è cioè che ho visto tutti i film che mi sono piaciuti, ma non troppo. Come dire, cioè tipo il film di apertura mi è piaciuto, di Eyes of Tammy Faye, ma avrei voluto che finisse prima e si contrasse di più. Cyrano mi è piaciuto, però non è Orgoglio e Pregiudizio, non è Espiazione, non è, cioè non è dei film di Joe Wright che preferisco, anche se mi è piaciuto molto e trovo delle cose meravigliose di montaggio, di stile, di recitazione. Però c'era un però, c'è sempre un però di ok, emozionissima, ma non troppo. E quindi questo è stato un po' la caratteristica di molti film che ho visto. E poi altri invece sono partita. Io che vedo invece tanti film italiani, prima dicevamo che tu ne vedi pochi, io ne vedo tanti. Sono partita prevenuta su molte cose, invece per esempio, come ti dicevo prima, non mi era dispiaciuto questo Una notte da dottore, a cui, lo dico senza proprio remore, non avrei dato un penny, ma non per niente, ma perché ne vedo tanti simili con stessi titoli, è ingannevole anche un po' il poster, perché il film è molto più intimo e approfondito e riflessivo rispetto a quel che sembra dal poster, quindi io lo cambierei, siete ancora in tempo.
Sembra la classica commedia.
Commedia, invece vai a vedere una cosa che è un attimo più ricercata e più carina di quello che,
e secondo me sarebbe anche una buona idea cambiare questo poster.
Ma ci sono Lost in Translation, di poster, no? Del cinema italiano brutti, che non so chi è sto grafico, perché sono sempre lo stesso. No, perché va avanti da un po' sta storia che ci sono dei poster veramente che ci hanno speso 2 secondi, almeno sembra che ci abbiano pensato 2 secondi.
Può darsi.
Basta, fine polemica. Mi sono piaciuti più di un documentario, mi è piaciuto quello di Filippo. Proietti. Mi è piaciuto quello di Netflix, la docuserie di Netflix che adesso arriverà appunto su Netflix, quella Stories of a Generation con Papa Francesco, perché mi sono anche veramente commossa, ho trovato che fosse molto interessante, quindi delle sorpresine le ho avute, quindi un bilancio
positivo, tutto sommato
abbastanza positivo. Sì,
una versione soft, diciamo, della festa del cinema di Roma. Forse analcolica, una festa senza alcolici.
Brava, mi è dispiaciuto molto, l'abbiamo detto, di aver mancato, diciamo così, non per colpa nostra, molti red carpet, quindi molte personalità sul red carpet. Non è andata bene in questo senso,
no.
Per colpa di chi lo sa, però non, diciamo, speriamo. Indoma, a conclusione di questo bilancio, ce n'è ancora uno, quello di Eternals di Chloe Zhao, domani, film della Marvel, dove la premio Oscar, che è la mia stessa età, il mio stesso anno e mese di nascita, guarda come siamo uguali proprio.
Ma io mi ricordo che l'avevo intervistata a Cannes 6-7 anni fa, che ero una delle uniche persone che aveva richiesto, noi eravamo stati quasi gli unici a richiedere l'intervista. Quell'anno aveva presentato un film che si chiama Songs My Brothers Taught Me, quindi era prima di Nomadland e tutto.
Ma
Fred c'era!
Ma sì, perché a noi non interessano i film, i contenuti, ascoltare nuove voci, e ogni tanto tutto questo ci torna.
Certo.
E quindi chissà che Chloe non si ricordi di noi domani, speriamo, e quindi sperate tutti. Ecco, vi salutiamo così da questa edizione 16 della festa e 19 di Alice, vi salutiamo e vi chiediamo di farci in bocca al lupo per domani, per uscire a chiudere in bellezza questa festa.
Bocca al lupo anche per me, che devo partire per la Russia, quindi ne ho bisogno.
Farei buone cose alla Russia per Fred, dalla Russia con amore per Fred.
Dalla Russia con amore, non per Fred, però con amore sempre. Peace and love.
E quindi facciamo un po' di ringraziamenti.
Tutti.
Federica Scarpa, Filippo Guarna, Pierluca Puzzanghera, che sono stati con noi, Angela Cerbi, che è partito, Angela Prudenzi, Manmi Cucci, Federico Spoletti, Emanuele Tasselli, Davide De Benedetti, che ci segue che ci lavora
a distanza, remoto.
A distanza. E tutti i nostri colleghi che non ci sono stati in questa edizione, Martina Tornarelli, Chiara Pozzetti, Bocelli, tutti quanti, veramente tutti quelli che mettono mano e rendono possibile tutto questo. Ringraziamo Alice la città che ci ha ospitato anche quest'anno, Casa Alice e Swing
Design,
Dondolante non e che dire, alla prossima, il prossimo festival
chissà quale sarà,
potrebbe essere Torino, ma noi quest'anno ci andiamo cauti, quindi
andiamoci cauti, qualcosa c'è sempre su Fred.
Ma al prossimo appuntamento tornerà su Pododay, tornerà Big Fred Tuesday
sul canale
quindi
inglese.
Fra poco entriamo a regime, quindi seguiteci con nuove interviste, nuovi festival, siamo dovunque, dappertutto, nonostante la pandemia ci proviamo a muoverci, e quando non ci muoviamo c'è l'online. Facciamo il possibile per condividere l'esperienza dei festival e del cinema che tanto amiamo, quindi grazie a tutti per averci seguito, alla prossima. Io sono Chiara Nicoletti.
Io sono Matt Micucci, non Max Micucci, il mio alter ego.
Il tuo alter ego. Io sono Claire Nicholson ogni tanto. E ricordatevi di seguire Fred.fm, i nostri social. E niente, vi vogliamo bene. Stay tuned su Fred, da Festival Insider. Ciao.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.